ragazzo di 14 anni è venuto e mi ha bussato in ufficio e gli ho regalato un libro.
E perché gli ha regalato un libro?
Perché la sua esigenza era capire come fare trading in criptovalute, perché il mondo intorno al Bitcoin è un mondo di fuffaguru, no? Quindi di gente che ti fa credere che riesce a guadagnare tantissimi soldi in poco tempo. E questo purtroppo l'attrattività del gatto e la volpe, no? Cioè è il gatto che ti dice dammi i tuoi soldi che io li pianto e cresceranno. E visto che siamo stati abituati così, perché siamo stati abituati a dare i soldi alle banche che piantano i soldini e cresce l'albero con altri soldini, alcune volte, altre volte non tornano più soldini, ma questo è un altro discorso, noi siamo abituati a dare fiducia a tutto il resto. E lui, quindi, avendo visto le mie insegne fuori, è venuto su dicendo ok, voi vi occupate di cripto, quindi mi spiegate il mondo cripto, ok? E io ho detto, ah, ben venga, siediti. È un ragazzo del liceo, 14 anni, bellissimo. Perché? Perché era curiosissimo. Quindi quando gli abbiamo spiegato che prima doveva capire, doveva studiare, ragionarci sopra, perché l'obiettivo che si prefigge lui, quello praticamente di fare soldi, è un obiettivo derivato, non è un obiettivo reale. Il fare soldi non è mai un obiettivo puntuale, no? Marco, come fai? Ci devo fare soldi. E in tanti modi ci sono fare soldi. Uno principale è lavorando, o meglio ancora, trovando qualcosa che nel mercato ha un'utilità e quindi ti comprano. Così fai soldi, tutto il resto so fuffaguro.
E sto ragazzo... Però posso dire una cosa, scusa, posso essere provocatorio?
Vai.
Non è vero che con Bitcoin di fatto fai soldi senza far niente? Cioè, ammesso che tu abbia... non abbia troppa avidità e abbia capito un minimo, no? Non è effettivamente vero che praticamente tutti quelli che hanno messo soldi in Bitcoin e che non hanno avuto eccessiva avidità effettivamente si sono trovati con un sacco di soldi in più nel tempo. Perché io, cioè, a me sembra che sia così. Io l'ho vissuta così.
Marco, no, è verissimo. Quello che dici è vero, è una cosa che tutti i bitcoiner, gli hodler, conoscono e sanno. Quindi chiunque detiene bitcoin per più di 4 anni fa più soldi di prima. Però attenzione, quando studi bitcoin e cominci a ragionare in termini di bitcoin, cominci a capire un altro meccanismo, che non è che stai facendo più soldi di prima, ma stai conservando, e per fortuna ancora oggi, ampliando la tua capacità di messa da parte dei soldi, di risparmio. Se li metti in banca, il tuo risparmio scende, perché l'inflazione se lo mangia. Dichiarata al 3, 2,5, quello che sia, reale molto più alta, si porta via il valore. Dall'altra parte, essendo un qualcosa che invece è contro l'inflazione, deflazionistico, crea, aumenta di valore. Però alcuni dicono, ma sta aumentando di valore il Bitcoin o sta perdendo di valore il dollaro o l'euro?
Quindi senza dubbio c'è questo aspetto, no? Nel senso, effettivamente ci si trova, bisognerebbe fare i conti con quanto valore sta perdendo l'euro e il dollaro e quanto poi ci
allora,
si...
Allora, per fortuna la bilancia è positivissima, cioè se tu vai a levare anche l'inflazione con la crescita del valore del Bitcoin ad oggi, e lo fai su 4 anni, sicuramente hai vantaggio, ok? O avrai un vantaggio a strettissimo giro. Anche al netto dell'inflazione. Però tu, per fare un conto corretto, conto veramente corretto, dovresti farlo al netto dell'inflazione. Ok? Quindi lì capiresti effettivamente quanto il Bitcoin sta crescendo. E sta crescendo e crescerà. Adesso poi ai posteri larga sentenza, però è un buon mettere soldi da parte. Però gli stai mettendo da parte i soldi. Non so, Marco, se tu lo vedi così,
Io quando racconto spesso la mia storia, perché ne sono talmente uscito che non mi vergogno più di dire quali nefandezze ho fatto io con i soldi nella vita, nel senso, da una parte, quando avevo 21 anni ho avuto la fortuna di lavorare e di prendere tantissimi soldi, tra l'altro da non laureato, e nonostante prendessi tantissimi soldi riuscivo a spendere sempre molto più di quello che guadagnavo, anche a 21 anni, e da lì negli anni successivi. Poi, e quindi ho sempre avuto quella tendenza estremamente consumistica, no? Di spendere, di fare rate, di fare... al punto tale che, tra l'altro, riuscivo anche a riuscivo anche a giustificarmela perché nel frattempo facevo anche impresa, avevo una partita individuale, quindi riuscivo anche a... spendevo non solo per i capricci, tanto per i capricci, ma spendevo anche per la mia attività, per poterla sviluppare e così via, no? Poi però a un certo punto sono arrivato appunto nel mix di questi due elementi proprio alla bancarotta personale. Se fossi stato negli Stati Uniti sarei letteralmente fallito. Mi sono ritrovato praticamente a 27 anni con una mezza attività commerciale fallita, con 50.000 euro di debiti personali, quindi dove non potevo scappare, mi è capitato letteralmente anche una volta di avere proprio il classico esattore davanti alla porta, che è venuto personalmente a chiedermi i soldi che gli dovevo, e quindi partivo da questa situazione. E oggi sono diventato la persona più frugale che conosco in assoluto, grazie al fatto che Bitcoin mi ha letteralmente insegnato la bassa preferenza temporale, no? Cioè ha proprio toccato in me quelle corde che mi hanno permesso di sperimentare quanto valga veramente mettere da parte dei soldi. Come se inconsciamente, come se fosse così forte quell'idea che se i soldi non li spendi subito li perdi, che io ho sempre avuto la tendenza a spenderli tutti il prima possibile. Da quando io ho cominciato a vedere che mettendo lì il soldino aumenta nel tempo al posto che diminuire, ancora prima che io capissi di inflazione eccetera, anche se di inflazione un po' tutti parlano, no? Però visceralmente non avevo poi fatto conti o non avevo proprio una visione così chiara, ma quando ho cominciato effettivamente a vedere che il soldino lasciato lì cresceva di valore, e io poi da millennial cresciuto nel mondo digitale l'ho sempre vissuto con... Per me il Bitcoin è come l'oro, è come avere un lingotto, nel senso io lo percepisco esattamente allo stesso modo, riesco a collezionare Bitcoin come se fossero lingotti o monete preziose. Io ho cominciato improvvisamente a non voler spendere più in niente, a voler solo mettere da parte. Non so se tu eri già frugale prima, se eri già, diciamo, parsimonioso prima, oppure...
Assolutamente no, stessa storia tua, con alcune, come dire, tratti peggiorativi. Perché avendo un po' più di anni di te, Marco, io vengo da un mondo dove, immagino nell'88, negli anni 80, avevamo dal 16 al 17% di inflazione dichiarata, il che significa che eravamo sull'ordine del 20% di inflazione dichiarata, il che ti portava a ragionare in una modalità differente da quella che facciamo oggi e da quella che poi abbiamo fatto dopo l'entrata nell'Europa. Noi... fare debiti era buono. Perché? Perché con un'inflazione così alta il debito, il mutuo, parte che è altissimo, ma dopo 10 anni praticamente diventa piccolissimo, perché tu hai un'inflazione del 20%, in 5 anni raddoppi praticamente il tuo valore se hai guadagni di più. E visto che c'erano meccanismi che si chiamavano scala mobile, e quindi in realtà gli stipendi aumentavano in funzione dell'inflazione, in realtà l'Italia giocava con questa modalità di fare dumping sul mercato. Noi eravamo famosi fino agli anni 90, noi abbiamo fatto il boom degli anni 90, praticamente deprezzando in una notte la lira rispetto al dollaro e quindi incrementando in modo incredibile l'esportazione. Pagavamo molto l'importazione delle materie prime, ma intanto vendevamo tantissimo perché avevamo un prezzo molto basso sull'esportazione sugli altri. Quindi questo meccanismo che hai te, Marco, è proprio dell'imprenditore anni 90, ce l'avamo dentro. Ce l'avamo proprio nel cromosoma, perché era meglio indebitarsi, quindi, ma anche nei corsi di finanza ti insegniamo subito a usare capitale conto terzi rispetto al capitale proprio indebitandosi, perché aumentando, usando la leva finanziaria, praticamente aumentavi il tuo rientro. Questo finché poi non ci si trova tutte nelle stesse situazioni che ci si trovavi te, Marco. Stessa cosa a me è successo, no? Nel senso di dire, bellissima azienda, la vendo e per fortuna è un'azienda sana e tutto quanto, ma a un certo punto avevo un turnover, quindi un anticipo di capitale personale nell'azienda di più di 2 milioni e mezzo di euro l'anno. L'anticipavo io, cioè ero fuori di cassa in tutti i modi possibili e immaginabili, con dei rischi pazzeschi. Poi l'azienda era sana, il mercato che avevo, perché io lavoro per tutto per grandi aziende, è sano, quindi alla fine mi pagavano male, ma mi pagavano. Quindi l'azienda funzionava bene, però con dei rischi, cioè, alcune notti non dormivo perché dovevo pensare a quanto finanziamento dovevo incassare per pagare gli stipendi, tra parentesi, di 70 persone. Quindi immagina che diventava particolarmente rischioso. Il Bitcoin che cosa insegna? Qual è la rivoluzione grandissima del Bitcoin? Che pochi poi ci riflettono. Che il Bitcoin ti porta da un meccanismo del debito a un meccanismo del credito. Cioè, tutte le monete fiat si basano sul debito, sul fatto che noi continuiamo a spendere, anzi più spendiamo, meglio è. Cresce il PIL, cresce l'economia, crescono gli affidamenti in banca. La cosa carina è che in banca se non hai un euro non ti danno un euro, ma se hai 100 euro di debito te ne danno 200 e così via. Quindi ti indebitano sempre di più. Ma perché fondamentalmente la banca crea soldi creando debito, quindi scrivendo debiti e crediti sul suo bilancio. Quindi il meccanismo è tutto lì. Nel Bitcoin, quando entri nel Bitcoin, e qui avvertiamo tutti, entrate in un mondo di credito, ovvero il Bitcoin o ce l'hai o non ce l'hai. Non è che qualcuno ti può prestare i Bitcoin e tu poi glieli devi ridare. Quelli sono legati alla tua chiave privata. Se te li do a te, Marco, sono tuoi. Ok? E quindi non posso prestarti, non posso fare riserva frazionaria su Bitcoin e quindi da un Bitcoin creare 100 Bitcoin di prestito a Marco. Non si può fare. Quindi ecco perché ti cambia la mentalità, perché a quel punto tu se ce li hai bene, se non ce li hai, li devi comprare. Devo andare da Marco e dirgli mi vendi tu i Bitcoin? E Marco mi dice sì, ma a questo prezzo. E gli dice no, quindi avaro e quindi vuole sempre più soldi. E qui capite perché il Bitcoin cresce di valore sempre. Perché essendo limitato, a un certo punto io, gli ETF adesso, magari abbiamo fatto un salto pindarico, però adesso le banche stanno entrando. Quando comprano e hanno questi capitali grandissimi per acquistare Bitcoin, devono andare sul mercato a acquistare Bitcoin. A un certo punto arriveranno da Marco e gli diranno mi dai i tuoi Bitcoin? E Marco gli dirà sì, tu mi dai 1 milione di euro? Come dire, la bilancia da domanda offerta. È qui che entri su una nuova logica. Ecco perché ti affezioni ai tuoi Bitcoin, ai tuoi Satoshi e non molli nulla. Ecco perché non sei più disposto a vivere nel debito, perché nel debito tu non guadagni come ti avevano raccontato fino a poco tempo fa, ma perdi. Vendi te stesso. Col Bitcoin invece riesci a non essere, non ti vendi, che non è poco.
Qui la questione è che questo ha un costo grande da gestire, perché poi i Bitcoin sono tuoi, la riserva frazionaria non esiste se sei disposto a tutelare e salvaguardare le tue chiavi, no? E questa è una cosa che è il rovescio della medaglia, no? Nel senso, già. Ce l'ho anch'io sulla copertina del sito sicurezzabitcoin.com, no? Se tu sei disposto, cioè nasce per quello, però funziona in quel modo lì e ti dà quel beneficio che stiamo descrivendo se sei disposto a detenere le chiavi. Che poi una persona che viene da fuori, una persona che si avvicina a questo mondo, neanche capisce cosa diavolo possa voler dire detenere le chiavi di Bitcoin, perché alla peggio nel mondo dell'economia tradizionale possedere soldi vuol dire possedere, che ne so, una mazzetta di banconote e averle lì sulla scrivania a guardarle, no? E noi siamo anche così, abbiamo associato l'idea che quello voglia dire effettivamente possedere del denaro. Mm-hmm. In realtà abbiamo in mano abbiamo in mano un pagherò.
Sì, o della scarsa carta igienica, perché gratta e quindi non funziona bene.
E quindi qui, cioè, chi si avvicina a questo mondo neanche ha idea del cosa voglia dire poter possedere veramente.
Però è la vera magia, Marco.
Del valore.
Bravissima, è la vera magia, perché quando lo capisci, quando sposti per la prima volta i tuoi soldi sulla tua chiave privata, capisci di essere il possessore per la prima e unica volta dei tuoi soldi veramente, dei tuoi valori. Veramente.
Allora, lo capisci se conosci un po' Bitcoin, no? Perché in realtà partiamo dall'inizio, no? Allora, Bitcoin ha un valore intrinseco, che è l'energia elettrica spesa per crearlo. Quindi, in due parole, nel momento in cui un Bitcoin viene creato, per poter creare un Bitcoin, si va a scrivere una transazione originale che dice da questo momento esiste un nuovo Bitcoin, seguendo certe regole, e perché questo possa accadere sostanzialmente viene spesa energia elettrica attraverso un lavoro informatico, no? Per cui si spende energia elettrica, quindi si mina, si crea sostanzialmente un Bitcoin, e quel Bitcoin quindi ha un valore intrinseco che è dato proprio dal lavoro che i cosiddetti miners fanno. Quindi dal momento in cui viene creato quel Bitcoin che ha un suo valore, quel Bitcoin poi è all'inizio diciamo di proprietà di chi lo ha creato, di chi può crearlo con questo tipo di lavoro, e poi può passare ad altri. Per cui se io compro da questo soggetto un Bitcoin che ha un suo valore, lo metto nel mio portafoglio, nel senso che c'è una... come nel senso che viene scritto su quel registro che si chiama blockchain, viene scritto che la mia chiave, un segreto che ho solo io, una password che ho solo io, è l'unico possessore di quel Bitcoin e che solo io posso muovere quel Bitcoin. Quindi intanto c'è un valore intrinseco che, se vogliamo, concettualmente più simile all'oro, no? Rispetto che a una banconota che, appunto, che la vogliamo chiamare cartigenica, che la vogliamo chiamare pagherò, in ogni caso non ha un valore intrinseco.
O nota di
fiat, no, abbiamo imparato a chiamarla fiat, non so te, ma io cosa volessi dire valuta fiat non l'avevo mai sentito dire, l'ho letto nel Bitcoin Standard, no, abbiamo imparato, tra virgolette, almeno io ho imparato, che si chiama valuta fiat perché qualcuno ha decretato che il suo valore, che ha un valore, altrimenti sostanzialmente oggi come oggi c'è ancora chi crede che dietro alle, appunto, ad euro e a dollari ci sia l'oro, ma in realtà non esistono riserve a garanzia, quindi sono banconote che sono, appunto, diciamo carta straccia, per essere gentili, no? Mentre l'oro, che si considera abbia un suo valore intrinseco, come il Bitcoin, è qualcosa che, se vogliamo, è il portatore, no? Bitcoin è immateriale, però sostanzialmente oro e Bitcoin condividono questa natura
al
portatore. Quindi nel momento in cui veramente io ho Bitcoin, che pur essendo immateriale è associata a una chiave che solo io ho, che solo io posso usare per firmare e dire lo passo a qualcun altro, solo in quel momento io possiedo veramente Bitcoin, no? E questa è una bella storia, perché appunto con questo meccanismo viene la responsabilità. Quindi è vero che Bitcoin ha un grande valore, che può valer la pena, però avvicinarsi a Bitcoin vuol dire volersi assumere intanto questa responsabilità, poi ce ne sono altre, per certi versi peggiori.
Bravissimo.
No, come la volatilità. Sì. Però almeno volersi assumere la responsabilità di dire io detengo la chiave, lo scettro del potere, però se io lo perdo sono cavoli miei.
Marco, significa, come dire, essere pienamente consapevoli di quello che fai. Rispetto a una moneta fiat, dove siamo veramente incompetenti, cioè non sappiamo nulla, non sappiamo il perché vale. Poi se vi va, uno si mette a studiare e capisce che in realtà dietro c'è un controvalore, c'è un sottostante, ma è un sottostante basato sulla fiducia nella BCE, è un sottostante basato sul mercato. Poi il problema qual è? Che se la BCE mi stampa per 4 volte la quantità di soldi a parità di mercato, ok, la Lagarde poi mi dice non sappiamo perché c'è l'inflazione, la mia fiducia in la BCE decade, perché in realtà tu stai inflazionando e stai facendo morire una moneta che morirà come tutte le monete, iperstampate. Verranno iperstampate, quindi il sottostante a garanzia, che potrebbe essere un'obbligazione, che potrebbe essere una fetta del nostro mercato, viene così tanto diluito che a quel punto poi la fiducia verrà persa. Con il Bitcoin c'è tutta una serie di responsabilità che vengono fuori. Una prima responsabilità è quella di vivere in un mondo trustless, senza fiducia. Che, detta così la prima volta che pure io l'avevo capito, ho detto scusa, in che senso? Sono stato abituato sin da piccolo a dar fiducia alle banche, alle istituzioni, alla maestra. Cioè noi siamo costruiti strutturalmente per dar fiducia. Tant'è vero che andiamo e fiduciosamente prendiamo i nostri soldi, i nostri risparmi, e li diamo a una banca che fiduciosamente li prende, li dà a un altro istituto per investimenti e così via.
Cioè, d'altronde, permettimi, c'è anche quel meccanismo per cui nelle cose in cui cresci, no, non ti fai domande, no? Nel senso, alla fine non ci si fa domande, no? Quando cominci a farti qualche domanda in più e a capire delle cose che davi per scontate, ecco che magari si aprono un po' gli occhi e spesso si acquisisce una buona motivazione per non voler più così tanta valuta fiat. Però diciamo, in generale c'è questo meccanismo, no? Per cui le cose in cui cresci spesso non ti chiedi il perché delle cose o il come funzionano, mentre qui con Bitcoin devi per forza impegnarti a capire.
Bravo, perché il Bitcoin o lo capisci o altrimenti sei in un mondo che nessuno ti ha insegnato, perché è un mondo che è iniziato praticamente 15 anni fa, è un mondo nuovo, un mondo giovane, è un mondo rivoluzionario, ma non in termini di rivoluzione, è un mondo completamente diverso rispetto alla moneta fiat, sui basamenti, sui fondamentali proprio, che ha una logica completamente di funzionamento diversa, che ha come fondamento di base il fatto che i soldi sono i tuoi e tu non devi aver fiducia di dare i soldi a Marco o meno, perché Marco non sarà mai un layer di fiducia nel Bitcoin, perché non esistono, o se esistono le devi pesare molto bene, perché è responsabilità tua capire se è corretto spostare le tue chiavi verso Marco. E devi essere competente e consapevole dei rischi che fai. Perché poi bisogna essere anche realisti, no? Alcune volte uno sposta dei Bitcoin, dei Satoshi, dal proprio portafoglio, magari li metti su un exchange perché devi fare delle operazioni, o magari dall'exchange poi compra e poi li mette sul portafoglio. Ma la competenza e la capacità di far questo è la base. È entrata adesso, vi racconto una storia, è entrata una persona che vende, sta pure nel mondo delle criptovalute, ma nel mondo delle criptovalute ci sono tanti di quei fuffaguru che veramente è fantastico, cioè ci si diverte un mondo. Questa persona veniva a proporre dei servizi in modo inconsapevolissimo. La seconda domanda, si è capito che lui non sa nulla di questo mondo. E il mio consiglio è stato, guarda, molto bello che lavori così, ma non puoi ragionare in questa modalità non sapendo nulla. Lui non era ancora capace, non è capace di spostare le proprie cripto, non parlo di Bitcoin, questo è un po' più shitcoiner, però non è un problema perché il concetto è lo stesso, dal portafoglio di Binance al proprio portafoglio privato, che non sa neanche che cos'è.
Quindi intanto ecco. Spesso succede che il perché, no, il perché vale la pena avvicinarsi a Bitcoin spesso innesca l'avidità, che non c'è niente di male di per sé, solo che se ci si ferma lì è il problema, nel senso che bravo. È come se questa domanda avesse tanti strati, no? Tante risposte, solo che se ci si ferma l'avidità è un bel problema, perché poi alla fine gira che ti rigira, altro che gli exchange, in futuro forse le banche potranno fare riserva frazionaria, quindi la verità è che se ti fermi, se attratto dall'avidità e dal voler guadagnare, ti fermi lì, cosa legittima, però di fatto non hai il vero vantaggio, hai una frazione del vantaggio di Bitcoin, cioè è molto più grande quello che Bitcoin può dare.
Poi, per soddisfare la tua avidità, comunque in Bitcoin la cosa carina è che lo devi comunque studiare. Perché? Perché o ti metti a fare trading in modalità puramente, come dire, col fattore C, non spiego che è il fattore C, tanto avete capito, e quindi a caso dici sale, scende, lateralizza, mi invento così perché mi sono svegliato una mattina in questo modo, analisi tecniche, analisi cicliche, analisi di quello che vi pare, e poi cadrete nel 95% dei trader che perdono soldi, no? Perché poi il trading è bello se lo fai con un sacco di soldi, perché se lo fai con i tuoi risparmi, come dire, probabilmente li perdi. Però
con una freddezza, no? con un sangue freddo incredibile, perché poi i pochi trader che sono capaci di farlo dicono tutti che non è divertente per nulla. Chi no, invece vive il trading o gli investimenti come un casino, magari si diverte tanto apparentemente all'inizio, ma poi va a finire molto male, no?
Certo, perché poi diventa ludopatia, no? Nel senso buono della parola, quindi l'avidità. Però attenzione, se vuoi essere veramente avido, perché io né te Marco possiamo dire no, devi essere parsimonioso, che palle, no? Essi avido, cerca di fare più soldi possibile, a noi questa cosa piace, portati a casa più valore possibile. Per farlo però devi sapere in che cosa, in che mondo stai giocando e che cosa e come funziona quel mondo. Quindi o in un modo o nell'altro, quando ti avvicini a Bitcoin, per qualsiasi motivo ti avvicini, poi alla fine lo devi studiare, perché ti vuoi avvicinare, perché ti hanno protestato, perché la banca non ti vuole più vedere, perché vuoi risparmiare soldi e vuoi avere una protezione per il futuro. Puoi farlo perché, come ho fatto io l'altro giorno, la mia nipotina, il nonno, la prima cosa che gli ha fatto, gli ha messo dei satoshi sul suo portafoglio, quindi lei ha un bellissimo portafoglio consegnato ai genitori, criptato con un'altra password, in modo tale che a 18 anni vedremo questi satoshi che gli ho messo dentro quanto saranno diventati. Però le diventerà, ci avrà un problema, perché quando avrà 18 anni si troverà un valore e dirà: che è sta roba? Quindi imparerà. Ma tutti questi casi, immaginate veramente i più disperati. Marco, sei entrato perché volevi comprare qualcosa, io perché a me hanno chiesto un corso di formazione sull'economia circolare. Immaginate, nel 2017 mi sono messo a studiare sta roba strana del Bitcoin partendo dall'economia circolare, e chiunque arriva a un certo punto viene folgorato dal fatto che se capisce qual è il meccanismo Bitcoin è troppo figo, e quindi capisci il valore vero. Il valore vero è anche la conoscenza, è la responsabilità, è il fatto che divento progettuale nel mio piano finanziario. Non perché l'assicurazione mi dice: metti da parte, fai un PAC, un piano d'accumulo, ma in realtà perché capisco da solo che se mi compro 100 euro di Bitcoin tutti i mesi per un tot di anni, anche se sono, cioè 100 euro tutti i mesi sarebbero 12.200 euro, e in 10 anni sarebbero 12.000 euro, ma probabilmente quei 12.000 euro in 10 anni in Bitcoin avranno un valore finale molto più alto in termini, rispettando la mia capacità e volontà di risparmio. Il Bitcoin è questo, è il bello: restituisce alle persone non solo la proprietà dei soldi, okay, ma la libertà di poter conservare il valore del risparmio. D'altronde è nato per questo, cioè se erano stufati che bruciavamo soldi a destra e manca, non è per altro motivo. Satoshi Nakamoto è stato chiaro quando mette sul blocco di Genesis Block la pagina dicendo che il council aveva stampato altri soldi per salvare banche. Naturalmente è intuitivo: più stampano soldi, più i soldi che avete in tasca valgono di meno. Se non smettono mai di stampare soldi, bruceranno sempre il lavoro e il risparmio che ho fatto io con il mio lavoro. Quindi formichine bene, ma formichine che prendono roba che si deteriora continuamente, un po' poco furbe. Formichine che, se cominciate a mettere da parte materiale che non si deteriora, in questo caso il Bitcoin, anzi si riapprezza, formichine un po' più furbe. Cioè, non è che dobbiamo fare per forza le formichine sceme.
E qui poi andrà a giocare un paradigma completamente diverso, no? Dicono che le persone peggiori per capire Bitcoin sono i laureati in economia, che sono particolarmente indottrinati secondo quel vecchio paradigma, no? Secondo il quale ci deve essere una certa inflazione, eccetera, eccetera. Io non sono la persona più esperta per parlare di questo, senza dubbio, no? Però Bitcoin porta in gioco un paradigma completamente diverso, perché questi 21 milioni di Bitcoin che sono impossibili da che è impossibile bypassare, questo limite che è impossibile da bypassare, e quindi questa finitezza di un bene digitale che non si capisce, ed è difficile, no, per chi si avvicina a questo mondo capire come possa essere un bene digitale finito e quindi estremamente scarso, no? Però crea questo limite invalicabile che tecnologicamente poi potremo anche approfondire magari in altre occasioni, ma tecnologicamente diventa invalicabile questo limite, e poi umanamente, perché ovviamente chiunque giochi a questo gioco non ha interesse ad aumentare questa quantità, perché appunto la finitezza di Bitcoin permette di mantenere, di controllare la domanda e fare, di controllare l'offerta e fare in modo che quindi anche a parità di domanda, ma ci auguriamo che la domanda cresca come sta facendo in questi, come ha fatto in questi 15 anni, crea un mercato dove il suo prezzo sale, no?
Bitcoin è anche carino perché pure a parità di domanda, avendo il meccanismo dell'halving, quindi c'è il dimezzamento dell'offerta, comunque sale. Cioè dovrebbe dimezzarsi anche la domanda per cominciare a perdere valore, quindi non solo dimezzare la quantità, ma dimezzare anche la domanda. Quindi potrebbe accadere? Sicuramente sì. Il vantaggio bello del Bitcoin è che è un gioco di equilibri, è un gioco matematico ovviamente proprio del prigioniere, è il gioco della matematica dei giochi. Da una parte sta il miner vorrebbe sempre di più avere Bitcoin, no? Perché mette dentro energia e vorrebbe avere tanti Bitcoin per di reward, quindi di ricompensa, quindi vorrebbe che la Coinbase invece non più 3,125 come adesso, ma gli desse 6, 10, 20, 50 come ancora la prima era, no? Però dall'altra parte poi hai i nodi, i possessori di Bitcoin che ti dicono: no, non esiste, perché se tu hai tantissimi bitcoin, il valore del bitcoin scende. Quindi anzi, ben venga che cali, perché io che te li compro, quindi ti pago un valore, mi garantisco che quel valore cresce, non va inflazionato, quindi dalla tua azione. Quindi tu puoi minare quanto ti pare, ma la tua azione non inflaziona il mio valore, come non inflaziona il tuo. Quindi alla fine diventa un gioco di equilibri che è bellissimo. Tra l'altro, su un gioco di equilibri che è così perfetto che nessuno vi obbliga a farlo. Cioè non c'è neanche obbligo, non c'è, devi per forza aderire al Bitcoin. No, no, lo fai di tua spontanea volontà. Dopo che hai capito, non ti liberi più da sto giochino. Perché? Perché capisci che è basato su degli equilibri molto più potenti degli equilibri che giochiamo invece adesso in termini anche macroeconomici. Notizia.
Però si dice che ognuno compra Bitcoin al prezzo che si merita. Quindi non sei obbligato, ma dagli un'occhiata, perché se finisci a dargli un'occhiata fra 10 anni, lo comprerai al prezzo che ti meriti. Oggi anche, però insomma, magari può valer la pena di dargli un'occhiata, visto che poi cioè, siamo in un mondo che sta cambiando tanto, no? Evidente, forse, anzi, senza dubbio, l'epoca Covid ha stravolto certi equilibri e mostrato qua, anche mostrato, dal mio punto di vista, almeno l'evidenza di quanto da una parte la vita può essere fragile, dall'altra parte il potere può essere limitante per la libertà delle persone, e te lo dice uno che è finito in rianimazione in epoca Covid, quindi non è questo il momento di raccontare questa storia, magari in un'altra occasione, ma comunque a me la libertà, tra virgolette, è costata cara, nel senso, ho voluto assaporare il fino in fondo, no? Il gusto della libertà, ma non è che questo mi abbia poi cambiato, mi ha fatto molto crescere, ma non nei confronti della libertà. Sicuramente la libertà è un po' un'arma a doppio taglio, no? Nel senso che ha un costo, appunto, e porta con sé una responsabilità. Però, tornavo al discorso, dicevo, l'epoca Covid ci ha fatto capire quanto il mondo sta cambiando, e forse anche perché i millennial stanno crescendo e hanno dei bisogni nuovi, hanno un approccio nuovo e vivono in questa era tecnologica nella quale sono nati. Io sono appena millennial, ma sono letteralmente cresciuto, sono un po' nativo digitale, sono cresciuto con la tecnologia, e quindi alla fine, nonostante abbia 41 anni oggi, sono abbastanza, sono molto più legato a ciò che è digitale che non a ciò che sia, a ciò che è reale, tra virgolette, fisico, no? Per cui forse loro ha meno ascendente su di me di quanto non abbia senza dubbio Bitcoin. Però certo, in questo mondo che cambia c'era bisogno di una rivoluzione, rivoluzione che dal mio punto di vista è non solo appunto economica o finanziaria, ma è anche sociale, ma è anche per esempio del valore del lavoro. Per me è sempre, al di là di quel momento di epifania, di quel risveglio di cui ti ho parlato prima, no? Il fatto del riconoscere un valore diverso nel denaro, per me ha voluto anche molto dire cambiare l'approccio con il lavoro, perché quando lavori, intanto ci stiamo un po' tutti svegliando che forse non vale più così tanto la pena di lavorare 50 ore al giorno, no? Perché non ci sono 50 ore in un giorno. Però poi, quando cominci a dire, ok, ma cosa vale veramente la pena fare nella mia giornata? Quando ti rendi conto che se lavori 12 ore al giorno, quello che metti da parte magari non ti basta per vivere, o magari ti basta per vivere, ma comunque ti richiede uno sforzo enorme se vivi nel mondo fiat. E quando poi invece passi a Bitcoin e magari lavori le stesse ore, ma quel valore si preserva nel tempo, magari cresce, poi piano piano capisci anche che puoi lavorare meno, puoi goderti la vita un po' di più, che il lavoro stesso che tu svolgi ha più valore se quel valore lo preservi grazie a Bitcoin.
Spero che chiunque stia sentendo, spero che ci creda, perché una volta che poi ci sei dentro, sperimenti proprio quello che dici te. Cambi una modalità proprio di visione, anche al fronte del fatto che il mondo intorno a noi sta cambiando a una velocità incredibile, le nostre monete fiat stanno collassando, che se ne dica, questa guerra, tu sei preoccupato per il Covid, io sono molto preoccupato per ciò che sta avvenendo mentre parliamo, cioè noi abbiamo una terza guerra mondiale giocata a puntate, ma fondamentalmente abbiamo una guerra economica. Notizia dell'altro giorno, i BRICS hanno creato la loro moneta digitale che si chiama UNIT, e avranno una moneta per gli scambi, quindi grande, come dire, smacco nonché rottura degli schemi mondiali, non più il dollaro come moneta per gli scambi internazionali, ma una moneta digitale costruita da un blocco avverso a quello occidentale. Tu capisci che tutto il mondo oggi lo stiamo giocando su questa dimensione. Allora, noi abbiamo una scelta da fare. E io su questo sono molto drastico. Allora, o copiamo il sistema del blocco sovietico-cinese, ok? Quindi controllo, CBCD, monete digitali al massimo controllo e quindi modalità per controllare i cittadini, o invece abbracciamo un modello di libertà, perché non abbiamo parlato, ma un motivo per cui ci si avvicina anche a Bitcoin è la privacy. Cioè il poter essere libero di decidere se dichiarare o meno che quei Bitcoin sono miei, che quei dati sono miei. È un mondo diverso. Quindi quando sento in questo mondo, sono veramente contento che l'altra settimana, per esempio, in America, alla Camera americana, è stata proposta una legge, è stata votata una legge che viene levato il potere alla Federal Reserve di creare una moneta digitale di Stato. È su questo che gli americani pensavo fossero un po' rimba, devo dire che li ho riqualificati in un attimo, perché hanno capito immediatamente qual è il potere errato della praticamente gestione di una moneta digitale in modo scorretto. Bitcoin insegna anche questo. Bitcoin sta insegnando anche agli economisti keynesiani, quelli che escono da economia e commercio, che hanno studiato per una vita che l'inflazione era giusta, che il debito fa bene, che praticamente comprare sulle prospettive di un ipotetico guadagno è una cosa saggia e intelligente, che probabilmente sto giochino non è proprio così. Insegna pure questo. Ed è bello, ed è bellissimo. Su questo termine è veramente dirompente. Quindi, Marco, perché incontrare Bitcoin? Che ne so, i motivi sono così tanti, perché sei un po' anarchico, perché ti sei rotto le scatole di seguire alcune regole, perché intuisci che alcune cose non vanno bene, perché capisci che se vai in banca e per aprire un conto corrente firmi 18 volte liberatorie e paginate di clausole vessatorie di un contratto che è praticamente ridicolo, perché un contratto bancario, non so se qualcuno l'ha mai letto, ma è ridicolo.
Non credo.
Ma se lo leggete diventate, cioè capite che state praticamente mettendo inconsapevolmente la vita nelle mani della banca, cioè perché decideranno tutto loro per voi. Quindi,
io ci tengo su questo punto, qui non c'è nessun nemico dal mio punto di vista, cioè io non sono un libertario, ma un libertario che pensa che noi come specie ce lo siamo costruiti questo sistema. Magari io e te non siamo direttamente responsabili, no? Di questo sistema che ci accerchia. Però in un certo senso lo siamo anche, no? Cioè l'abbiamo costruito noi come specie, ci siamo arrivati noi. Poi qualcuno si è un po' svegliato, qualcuno prima di altri, no? Perché adesso vedo che si stanno svegliando in parecchi, eh? Vuoi perché la teoria dei giochi gli sta facendo capire che ne vale la pena svegliarsi, no? Sì. Abbiamo costruito noi questo sistema, quindi secondo me non ci deve essere un nemico. Cioè, io penso che la libertà appunto sia un po' un'arma a doppio taglio, no? Perché poi anche essere schiavi di questa ricerca di libertà potrebbe diventare un problema. Però se riconosciamo che abbiamo costruito un sistema che così bene non funziona e siamo veramente disposti da prendere in considerazione la possibilità che ci sia un sistema diverso e vedere se magari, non è detto che abbiamo ragione, non è detto che i bitcoiner abbiano ragione, magari non andrà come pensiamo, però in questi 15 anni sta funzionando in maniera discreta. Io dico sempre, la soddisfazione emotiva che mi dà Bitcoin è forse maggiore di quella economica, che non è male anche lei, visto che di acqua ne è passata sotto i ponti in questi anni, però chi si sta svegliando prima sta vedendo che c'è un sistema che forse può funzionare meglio, che forse appunto può diventare la base di un nuovo modo appunto di concepire l'economia, la finanza, ma anche appunto il valore del lavoro, la socialità, perché poi non so se ci hai fatto caso che c'è anche questo diverso modo di relazionarsi fra bitcoiners, no? Nel senso che quei valori che fai tuoi gradualmente attraverso la, questo nuovo modello, diciamo, economico-finanziario, poi dopo chiaramente tendi a viverli come persona, no? E quindi tendono ad espandersi in tutto. E quindi se tutti impariamo a lavorare un po' meno perché il valore del nostro lavoro è maggiore e viene preservato da Bitcoin, ecco che magari ci godiamo un po' più la vita e lo dimostriamo in tanti ambiti diversi, no?
Ma proprio, guarda, tra una entro questa settimana dovrebbe uscire proprio un video sulla tribù dei Bitcoin. Siamo una tribù con dei valori, con delle abitudini, con dei riti e delle leggi, tra virgolette, un po' a parte, molto simpatiche e carine. Non siamo contro nessuno, sono d'accordo con te, Marco. Noi non siamo contro la banca, anzi, io lavoro per le banche, quindi spiego queste cose alle banche, quindi capisci che sarei contro chi mi dà da mangiare, quindi non, lungi da me. Però mi interessa l'evoluzione del sistema, ovvero faccio un esempio molto semplice. Oggi quando compriamo una casa facciamo un mutuo. Un mutuo lo facciamo mettendo un'ipoteca sulla casa stessa che compriamo, facendo un'ipotesi di riuscire a ridare alla banca i soldi del mutuo. La banca, che ha paura di non riprendersi i soldi, accende normalmente un mutuo al 200%, cioè si accende il doppio del valore del mutuo sopra alla banca, alla casa. Quindi se io gli devo dare 100.000 euro, accendo un mutuo, un'ipoteca di 200.000 euro. Questo, finché le case continuano a crescere, era un sistema che funzionava. Perché? Perché alla fin fine il valore delle case cresce e quindi la banca era comunque contenta perché il valore bloccato in termini anche proprio, anche se tu non pagavi, non finivi di pagare il mutuo, il valore che riscattavano loro era molto più ampio e quindi coprivano abbondantemente il valore del mutuo stesso. Oggi non ti danno più il mutuo. Perché non ti danno il mutuo? Uno, perché le case, a meno che non stai al centro di Milano, ma a quel punto altro che dovresti avere una redditività pazzesca per riuscire a pagare il mutuo, in realtà non ti danno più il mutuo e quindi le case, per esempio, stanno, il valore delle case non sta salendo così tanto. Quindi il sistema sta un po' crescendo. Faccio questo esempio perché? Perché, per esempio, in America alcune fondi stanno cominciando a ipotizzare di prestare soldi per i mutui su Bitcoin. Perché? Perché sapendo che il Bitcoin tende ad avere questo trend di aumento, se io prendo a collaterale del prestito dei Bitcoin, ok, anche valutati alla metà del prezzo, quello che sia, certo, la persona mi ridà i Bitcoin, ma io ho una liquidità immediata se in caso questa persona non mi ridà i soldi, quindi ho un vantaggio competitivo mostruoso. Ma cominciamo a pensare in modo invece che io i soldi glieli ridò, ok? Quindi faccio un mutuo a 10 anni e prendo 100.000 euro e per questi 100.000 euro metto, immaginate, anche 50.000 euro in Bitcoin. Questi 50.000 euro in Bitcoin, che poi sarà parte della copertura, in realtà però nel tempo, nei 10 anni, diventano 200.000 euro. Ho più che abbondantemente coperto il mio debito e potrei addirittura ricevere ulteriore debito sul mio potere di risparmio, perché ho praticamente un montante di potere di risparmio completamente diverso. Ecco, a me fa piacere perché alcune banche, non in Italia, ma all'estero, stanno cominciando a ragionare in questa dimensione. Capite quant'è rivoluzionario? Perché stanno accettando dei collaterali che è di natura completamente collaterali digitali. Ed è figo, è estremamente bello. Che immaginate che tu ti trovi casa pagata dopo 10 anni e i tuoi Bitcoin, i tuoi risparmi che sono aumentati. Quindi alla fine non sei meno ricco, sei più ricco comunque, perché i soldi che hai messo da parte per casa, in realtà te li ritrovi dentro al Bitcoin, e quindi ti trovi il Bitcoin e la casa. Ragazzi, ma che volete di più? Poi, se volete giocare, giocate a leva, fate quello che vi pare, rischiate quello che vi pare. L'avidità non ha mai limiti. Potete giocare a 100, a leva 200, potete fare quello che vi pare. Naturalmente sperando che sappiate i rischi a cui andate incontro. Se no, fate una bella cosa, fate i cassettisti, comprate, li mettete da parte e guardate.
Io sono convinto, leva non ce n'è.
Leva non ce n'è. Mia nipote, sono convinto che quando ci avrà 18 anni, oggi con 1.000 euro non ci compra neanche un computer decente, Io sono convinto che quando avrà 18 anni si potrà comprare qualcosa di molto più potente di un computer con quei 1000 euro. Sbaglierò. Nel compenso, non sono contro le banche, ma se voi fate un bellissimo buono postale da 1000 euro, vostra nipote alla scadenza dei 18 anni avrà 1450 euro. Tanti auguri.
E poi c'è ancora un'altra risposta al perché vale la pena avvicinarsi a Bitcoin, almeno dal mio punto di vista. La tecnologia, perché io personalmente mi sono innamorato di Bitcoin molto prima per la tecnologia che non per tutto il resto. Tu pensa che io ho vissuto due halving senza capire granché di finanza, di economia, di valuta fiat, non facevo parte delle community Twitter, non seguivo youtuber di Bitcoin, anche perché forse non c'erano, ma mi ero innamorato della tecnologia e secondo me qui si apre un mondo, ma direi che ne parleremo.
Alla prossima puntata.
Anche perché dobbiamo ricordare che Bitcoin Behind the Scenes è ovviamente sponsorizzato da noi due praticamente, no?
Sì. Praticamente lo troverete dentro i nostri siti e magari ci dite se vi piace o meno, o magari ci suggerite anche qualche argomento di discussione, anche argomento di riflessione, qualcosa che possa incuriosirvi, perché poi ecco, se parli di tecnologia apri il vaso di Pandora. Però non bisogna essere troppo tecnocrati anche su Bitcoin, basta sapere che cosa combinate, poi cosa c'è dietro una transazione, se siete curiosi va bene, se no anche no, basta che capite
anche
però
no, che anche succede. No. Noi lavoriamo per Bitcoin, no? Per cui il tuo Bybit Store permette di spendere Bitcoin e
noi lo siamo l'unico sito Bybit Store, quindi www.bybit.store, noi siamo l'unico sito che accetta solamente Bitcoin, quindi potete scegliere se acquistare in Bitcoin o in Bitcoin, on-chain o Lightning Network. La cosa interessante è che stiamo cercando di cambiare anche il modo di ragionare dei nostri fornitori, quindi noi fra un po' potremo certificare, spero molto presto, che tutti i Bitcoin che spenderete rimarranno Bitcoin e non verranno cambiati, perché se li detengono i fornitori stessi, quindi entreremo su un'economia circolare, puramente circolare.
E poi c'è un'altra bomba, però la lasciamo per la prossima volta.
Eh sì, perché vogliamo fare delle cose un po' strane, stiamo ragionando a fare qualcosa, vabbè non lo diciamo dai, perché sennò...
È molto particolare, un po' come se fosse sempre Natale, diciamo, per i bitcoiners.
Bravissimo, ma per i bitcoiner è sempre Natale, perché quando capisci che il Natale non deve venire per forza una volta l'anno... O una volta ogni quattro anni ti cominci a divertire sempre, quindi sì, è un bel divertimento, ragazzi... Non so, magari diceva, ma voi ci avete promesso di diventare ricchi, non l'abbiamo fatto. Ci avete promesso di non perdere soldi, non l'abbiamo fatto. Ci avete consigliato di entrare in Bitcoin, no, vi abbiamo detto di studiare. Sarà una scelta.
Anzi, di prendervi anche delle responsabilità. Io personalmente cerco di aiutare quelle persone che vogliono preservare i loro risparmi con sicurezza Bitcoin, perché per me questo nasce non tanto dalla sicurezza tecnologica di Bitcoin, anche questo... Faccio anche questo, ma più perché Bitcoin possa essere una sicurezza per tante persone che magari di questi tempi tante sicurezze non ne hanno, e quindi si cerca di dare strumenti e corsi per tutti quelli che vogliono effettivamente detenere Bitcoin in sicurezza e non perdere fondi. Vediamo di fare il possibile perché lo possano fare.
Pensa che cattivi, abbiamo detto lavorate gente, lavorate, studiate, imparate, ragionate. Che è proprio il contrario di uno schema Ponzi.
Però ne vale la pena, eh? Ne vale la pena.